ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, che ritorna dopo la pausa estiva, trasmissione che cerca di trovare un filo rosso per comprendere i sommovimenti apparentemente epocali, insomma, di quello che accade nel mondo. E allora siamo nuovamente qui, freschi come le rose, si fa per dire,
insomma
più o meno,
giornate infernali,
e quindi oggi parleremo un po' di quello che è accaduto in Cile, perché ci sembra un argomento molto interessante. Il rechazo al progetto costituzionale del presidente Boric, rechazo che poi è stato chiarito massicciamente. Cercheremo un po' di capire quali sono le ragioni profonde di questo, dell'esito elettorale, con Diego Battistessa che dovrebbe sentirci con il telefonino, che è appunto giornalista freelance, conoscitore dell'America Latina. Vediamo se ci sente Diego. Diego, non
ci sento forte e chiaro. Un saluto dalle strade di Madrid. Eccoti. Agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Perfetto, anche noi ti sentiamo un po' basso, ma adesso proviamo un po' a sistemare il volume. Intanto, Diego, è questo esito inatteso, forse no, della Costituzione, del referendum per la Costituzione? Forse il problema nasce proprio dal processo che ha portato a questo referendum.
Sì, in realtà non è stato un risultato inaspettato, perché riprendendo un articolo uscito sul Fatto Quotidiano in questi giorni del giornalista Massimo Cavallini, insomma grande riferimento per l'America Latina, che titolava viene bocciata la Costituzione che piaceva a tutti meno ai cileni, no? E in realtà ci si aspettava, insomma i sondaggi dicevano che c'era forse addirittura 10% a chi avrebbe votato no e chi avrebbe votato sì, e cosa che poi si è manifestata, perché c'è stato un 24% di scarto. Insomma è stata una maggioranza bulgara quella che ha detto di no all'entrata in vigore della nuova Costituzione, e un voto quello del 4 di settembre che è avvenuto a 3 anni dallo scoppio delle rivolte sociali che poi portarono appunto alla creazione della Costituente nel luglio del 2021, e nel luglio del 2022 è stato consegnato il progetto di nuova Costituzione al governo di Boric, che nel frattempo era diventato presidente. E il progetto che poi è stato appunto affossato, questo perlomeno, dal voto popolare. L'inciso, e questo è importante perché nelle analisi che faremo dobbiamo prenderlo in considerazione, questa non era la Costituzione di Boric, non è una Costituzione che è stata scritta, pensata da Boric, che è un elemento politico, un attore politico arrivato successivamente sulla scena politica del Cile, perché ha preso possessione a marzo del 2022, mentre la Costituente ha iniziato i lavori nel luglio del 21, e ricordiamo che le proteste sociali sono del 2019. Quindi Boric, diciamo che è stato il presidente di sinistra che ha accompagnato il processo costituente e che si è speso per il sì, e quindi questo poi adesso ha anche dei risvolti a livello di politica interna, perché lui è uno dei grandi sconfitti rispetto al voto che c'è stato il 4 di settembre.
Ecco, forse però se fosse stata davvero la Costituzione di Boric, forse sarebbe passata, perché è così moderato che l'avrebbero accettata persino i pinochetisti più incalliti. Invece forse è lì il problema, all'inizio, nel manico, cioè una costituente che non ha lasciato spazio al resto della nazione, quella diciamo più destrorsa, quella che è rimasta comunque avvinghiata al pinochetismo, E quindi non lasciando spazio ha fatto sì che non fosse riconosciuta nazionalmente, anche se da quello che io ho letto alcune cose, alcuni stralci, ed era veramente una Costituzione bella, con tutti i sacri crismi della Costituzione che sta dalla parte delle popolazioni, delle popolazioni discriminate, e anche i Mapuche l'hanno bocciata. Probabilmente proprio perché sono conservatori, tra virgolette, come società, come comunità, e quindi l'hanno vista come pericolosamente rivoluzionaria.
Ma guarda, allora ci sono alcuni elementi, Adriano. Sicuramente hai offerto diverse riflessioni. Io parto da questo punto. Sicuramente sono d'accordo che la Costituente era molto spostata a sinistra. Infatti due terzi dei 155 membri erano afferenti all'emisfero sinistro della politica cilena, con anche è un gruppo insomma abbastanza radicale. Di conseguenza il testo che è uscito e che è stato presentato, ripeto, a luglio scorso al governo cileno, era un testo molto molto spostato a sinistra, che si racchiudeva molte delle cose che ci sono oggi nelle costituzioni più progressiste. Pensiamo al diritto all'acqua, il discorso che il Cile sarebbe diventato uno stato plurinazionale con diverse autonomie delle popolazioni indigene. Però attenzione, era una Costituzione o era un insieme di buoni propositi, un insieme di intenti? Perché questa è un'altra delle grandi critiche. C'erano un sacco di idee, c'erano un sacco di buoni propositi, però non c'erano delle normative per renderli, diciamo, applicabili. Era tutto molto vago, tutto molto fatuo, e questo forse è stata anche una grossa mancanza, visto e considerato che molti dei convenzionalisti, molti di quelli dell'Assemblea Costituzionale non erano costituzionalisti, e si è sentita questa mancanza. È sembrato più un programma di un partito di sinistra che va alle elezioni e che promette un sacco di cose, di una vera e propria Costituzione che poi si riesce a far applicare e a far diventare la fonte primaria della norma dello Stato, no? Questo è stato un elemento importante di rottura, tant'è che anche il blocco di sinistra rappresentato dal governo di Gabriel Boric, figuratevi che prima del voto avevano annunciato che se la Costituzione sarebbe stata approvata ci sarebbero state delle modifiche, perché era migliorabile in molti aspetti. Quindi, per riassumere, anche la sinistra è andata al plebiscito del 4 settembre dicendo: votatela così com'è, state tranquilli che poi però la cambieremo, perché ci siamo resi conto che ci sono dei problemi. Cioè, quindi capiamo bene che, insomma, non è che sono andati al plebiscito nel migliore dei modi, no? Perché effettivamente hanno messo le mani avanti dicendo: ci rendiamo conto che ci sono una serie di problematiche, molte cose sono vaghe, ci sono cose che sono radicali, non troppo moderate, ci sono cose che vanno discusse meglio, però intanto approviamola, così abroghiamo quella del 1978 dell'epoca di Pinochet, che poi è entrata in vigore nell'80, però attenzione, che era stata emendata nell'89 e nel 2005, quindi che era stata comunque riformata, non era la Costituzione dell'epoca di Pinochet, risalente a quell'epoca ma poi modificata, fatta diventare più liberale ovviamente, no? Però il popolo cileno ha preferito rimanere con quello che conosceva piuttosto di votare un testo vago che poi sarebbe stato riformato non si sa quante volte, non si sa come, per arrivare ad avere non si sa che cosa.
Certo, poi forse c'è stato anche, è passata anche l'idea che la Costituzione fosse il punto di caduta del quel movimento di lotta del 2019 dell'Estallido Social, che effettivamente aveva delle richieste radicali, e quindi da una parte l'ha depotenziato, dall'altra però ha anche spaventato quel potenziale elettorato moderato anche di sinistra che poteva invece votare a favore della Costituzione.
Sì, è innegabile che ci sia tutta una parte della sinistra legata all'estallido sociale, quindi alla rivolta sociale del ottobre 2019, che era però già iniziata a febbraio, che non vuole Boric, che non è d'accordo con le politiche di Boric, che ha visto in questo referendum un modo per dimostrare di non essere allineata con Boric. Difatti una delle linee di analisi, quando si guarda quello che è successo in Cile il 4 di settembre, è che in realtà i voti a favore, i voti per l'approvo, cioè il 38%, sia il consenso del quale gode Boric in questo momento nel paese rispetto al 56% con il quale aveva vinto le elezioni. Attenzione però, anche questi numeri vanno presi con le pinze, perché ho sentito fare anche delle comparazioni rispetto all'80% che aveva votato per il cambio alla Costituzione nel referendum dopo l'estallido social, comparato con il 62% che ha votato contro la nuova Costituzione. Ma dobbiamo ricordarci che quel 62% è molto più pesante, perché tutta la popolazione cilena nel territorio era obbligata a votare, cioè dovevano andare a votare 11 milioni di persone. All'estero non era obbligatorio, ma per i cileni sul territorio era obbligatorio votare. Quindi quando diciamo il 62% ha votato no, stiamo dicendo che su 11 milioni che avevano diritto al voto, 8 milioni hanno votato no.
Una dirigenza politica di questo tipo, io non credo che sia una manica di Pellegrini che si è andata a impiccare da sola. Forse è perché non credevano possibile ottenere consenso più vasto di quello che è la parte di sinistra, e che l'altra parte, l'altro diciamo 40%, 50% di fascisti, non è emendabile, e quindi hanno cercato di cogliere l'occasione che sembrava di essere in maggioranza per ottenere il massimo.
Ora, sicuramente ci sono anche altri elementi da considerare, cioè nella campagna che sta fatta per l'approvo, quindi per l'approvazione, insomma è stata anche molto mediatica. Ricordiamo che per esempio l'ultimo giorno utile per la campagna, quindi il venerdì prima, venerdì 2, prima del 2 settembre, prima del voto, a Santiago del Cile 500.000 persone sono scese in piazza. Sembrava che tutto il paese, diciamo, volesse questa nuova costituzione, perché la destra lo stesso giorno era riuscita a portare in piazza meno di 1.000 persone, quindi ci possiamo immaginare anche l'impatto che questo aveva avuto. Quello che però molti sono dimenticati sono i vari scandali di corruzione che ci sono stati durante il periodo della convenzione costituente. Per esempio il famoso caso dell'assembleista che è stato smascherato, ha fatto tutta la sua campagna sul fatto che aveva un cancro e poi è stato smascherato perché il cancro non ce l'aveva mai avuto, e quindi questo insomma ha fatto cadere molto l'immagine di quella sinistra che voleva cambiare il paese, no? Perché e la destra è riuscita, la destra che poi è sempre compatta, è sempre molto onesta rispetto ai suoi obiettivi, no? Quindi è riuscita a utilizzare tutti questi scandali che ci sono stati, il più grande quello che vi ho appena detto, e a suo favore, no? Quindi appunto, come dicevate, approfittando di questa possibilità per far cadere ancora di più il consenso nei confronti di Boric.
Sì, una destra che controlla anche i mass media e il sistema informativo, perché poi c'è stata una campagna di delegittimazione di questa Costituzione, anche con tutta una serie di notizie totalmente infondate, come il fatto che mettesse in discussione il diritto alla proprietà privata delle case o altre cose del genere. Quindi in qualche modo c'è stata anche questa asimmetria informativa che ha condizionato molto. Però una cosa che mi ha colpito è come questa Costituzione poi non sia passata nelle zone del sud dove sono presenti i Mapuche, come se lì ci fosse stata come dire, una sorta di reazione d'ordine rispetto alla possibilità di dare ai Mapuche una rappresentatività più significativa nel contesto dello Stato cileno.
Sì, no, per chi ci ascolta, insomma, ricordiamo che la nazione Mapuche tra Argentina e si divide tra Argentina e Cile, e sono uno dei popoli indigeni più numerosi e importanti di queste due nazioni del Cono Sud. E sono d'accordo sulla campagna di fake news che, allo stile brasiliano, no, il buon vecchio Bolsonaro ha riempito i mass media, che poi, come dicevate, appunto sono in mano alle varie destre, no? Perché poi diciamo la destra, ma ci sono varie destre, anche quelle abbastanza stratificate in Cile, che per esempio dicevano che e una certa fascia della popolazione non poteva votare, quella più giovane, aveva 16-17 anni, quando poi in realtà non era così, perché sapevano che questa fascia di popolazione avrebbe votato a favore della sinistra. Insomma, una serie di elementi di disturbo che poi hanno portato sicuramente anche in parte a quello che abbiamo visto il 4 di settembre. Il voto Mapuche va analizzato, è qualcosa che va affrontato in maniera molto seria, che però ci ricorda ancora una volta che i popoli indigeni hanno delle rivendicazioni che vanno al di là del nostro manicheismo e del nostro modo di dividere il mondo tra buoni e cattivi, destra e sinistra, no? Perché poi, cosa che posso testimoniare anche per le varie esperienze che ho in America Latina, Panama, dove sono stato per molti mesi a cavallo del 2021-2022, e le popolazioni indigene, riassumendo, dicendolo proprio in maniera terra terra, non importa chi governi, ma sono sempre quelle pregiudicate, no? Sono sempre quelle che poi a livello di territori, a livello di risorse, sono quelle che pagano il prezzo più alto. Quindi uscire anche quando facciamo l'analisi delle popolazioni indigene e delle loro orientazioni, diciamo, politiche, dalla dicotomia destra-sinistra è importante per fare un'analisi un po' più approfondita.
E però in questo caso erano accettate un po' tutte le rivendicazioni della componente indigena, compreso la, il controllo del territorio.
Sì, però come diciamo bisogna vedere anche quanto poi erano, e in spagnolo si direbbe aterrizables, no? Quanto poi in realtà erano buone idee sulla carta, ma che non avevano il famoso regolamento di applicazione, no?
Non è
esatto, cioè nel senso, perché se no torniamo al punto di partenza, uno dei problemi di questa, di questo documento, chiamiamolo Costituzione, sì, però è un documento nel quale mancavano le direttrici di base per l'applicazione delle cose che venivano enunciate.
Erano degli intenti. E adesso a questo punto, quindi, cosa, in che direzione si può andare per emendare almeno la Costituzione vecchia?
Vabbè, a questo punto Boric l'aveva già detto che comunque il processo costituente non si sarebbe fermato in nessuno dei due casi. Se ci fosse stata l'approvazione ci sarebbero state delle modifiche e sarebbero state fatte con la partecipazione anche dei partiti politici di destra. In questo caso sarà il Parlamento, che è molto più frammentato di quello che era l'Assemblea Costituente, a dover ricominciare un processo costituzionale nel quale verranno ascoltate più voci e nel quale probabilmente ci saranno più tecnicismi, ma ci sarà anche più equilibrio rispetto a quelle che sono le diverse anime di un paese nel quale, come dicevate voi, la componente di destra non può essere né sottovalutata né invisibilizzata. Ricordando tra l'altro che il primo terremoto, diciamo, post plebiscito, post referendum c'è già stato, perché ci sono stati 6 cambi nel gabinetto di Boric, che comunque deve prendere delle contromisure importanti, perché il segnale c'è stato e non può essere inascoltato.
E che segnale, una bella botta.
Ritornano un po' in auge i partiti, cioè nel senso che adesso Boric si dovrà appoggiare soprattutto all'Assemblea legislativa, che come dicevi particolarmente frammentata, e dovrà quindi fare i conti anche con tutta una serie di equilibri e giochi politici in cui le varie forze, i vari partiti cominceranno ad avere un peso specifico un po' più importante.
Sicuramente sono d'accordo con quello che hai appena detto, perché i partiti che dalle stagioni sociali in avanti erano stati un po' spostati dalla prima fila, perché erano rimasti, diciamo, non a guardare, ma costretti a guardare altre forze politiche che si facevano spazio, in questo momento ritornano protagonisti di quella che sarà la nuova stagione del Cile, che non ha ancora finito la più grande transizione democratica della storia dell'America Latina, perché è una transizione democratica che ancora continua e che non ha ancora portato, diciamo, alla fine di questa ombra di Pinochet, no? Io non sono d'accordo su quello che ha detto per esempio il mio presidente della Colombia, Petro, che è risorto con questo voto è risorto Pinochet, perché non è stato un voto, secondo me, che va interpretato nel senso: se voto contro la Costituzione voto a favore di Pinochet, no? Ma è stato un voto non a favore di un documento ambiguo e molto approssimativo e che era molto molto migliorabile. Quindi l'idea è: vogliamo una nuova costituzione, ma non vogliamo questa.
C'erano più preparati quelli che l'hanno bocciato che non il documento velleitario come è stato presentato.
Esatto.
Certo, poi non è il pinocettismo che ritorna, in realtà è anche l'espressione di una società che è stata, mi verrebbe da dire, lobotomizzata per tantissimi anni attraverso una repressione durissima, e poi tutta un'intera generazione di militanti è scomparsa, quindi le nuove generazioni forse poi hanno anche perso l'aggancio con tutta una serie di riflessioni e di analisi, e comunque sicuramente il moderatismo è entrato con forza nel tessuto della società cilena dopo tutti questi anni di neoliberismo.
Beh, sicuramente, e c'è anche da dire appunto che la sinistra, così come era stato al tempo di Allende, ve lo ricordate che Allende proponeva la via cilena al socialismo, no? E non ripercorreva la via di Cuba, così come in quegli anni adesso la sinistra cilena è una sinistra che ha preso le distanze dal Venezuela, che ha preso le distanze da Cuba, che ha preso le distanze dal Nicaragua e che propone qualcosa di diverso, no? Quindi sicuramente anche lì uno spostarsi, no, da quelle sinistre radicali che hanno protagonizzato i primi anni del 2000 in America Latina e che sono parte di una riflessione un po' più ampia. Io credo che i giovani continuino a giocare un ruolo fondamentale oggi in Cile e che si dividano tra i giovani moderati, perché ricordiamoci che Boric ha la mia età, ha meno di 40 anni, quindi voglio dire, è un giovane anche lui, in Italia sarebbe un giovane professionista alle prime armi. E, mentre
in Cile è presidente.
C'è poi un'altra sinistra fatta di giovani più radicali, quelli della prima linea, se così vogliamo, che hanno idee un po' più libertarie, se vogliamo, no? Un po' più antistatali e che quindi fanno parte di un emisfero di sinistra anche difficilmente accontentabile, fatemi passare questa.
Comunque entrambi sono alla ricerca di qualcosa di diverso di rispetto a quello che è stato presentato, fino a persino il chavismo, fino a qualunque cosa sia stata prospettata in precedenza è un po', come dire, rifiutata perché puzza di vecchio.
Non hanno un modello, soprattutto.
Io credo che è esatto, non hanno ancora un modello definito e quindi stanno creando il loro modello, no? Quindi anche per questo il compito di Boric è ancora più difficile perché naviga acque sconosciute, no? Quindi sta cercando una nuova rotta che è difficile anche da percorrere, visto e considerato comunque il momento storico molto particolare.
Senti, un'ultima cosa, al di là del rechazo c'è una serie di temi che riguardano le riforme che Boric dovrà fare rispetto alla polizia, all'ordine, rispetto anche alla magistratura, alle pensioni, cioè tutti questi aspetti su cui si gioca moltissimo, anche il fatto se può confermare quello che ha promesso durante la campagna elettorale. Ecco, come verranno affrontati al di là della Costituzione?
Beh, io credo che si sia inaugurata in Cile con il plebiscito una nuova stagione di negoziazioni. E quindi in questo momento, come dicevate prima, i partiti tornano in prima linea, il Parlamento torna a giocare un ruolo fondamentale e bisognerà negoziare. Tutto quello che avete appena detto dovrà essere assolutamente negoziato, non potrà essere portato avanti a colpi, a pugni sul tavolo e a sabatine, no? O allo presidente, come faceva Chavez. Cioè, diciamo che se all'epoca di Chavez in Venezuela gli era stato dato un assegno in bianco per fare qualsiasi cosa, in questo momento Boric dovrà negoziare qualsiasi riforma vorrà fare nel paese.
Va bene. Niente, abbiamo fatto un quadro, mi sembra piuttosto esaustivo, anche se poi appunto è un po' tutto in divenire. Quindi ti ringraziamo come al solito, insomma, per il tuo contributo e poi naturalmente, insomma, i nostri fari saranno sempre accesi su quello che accade in America Latina.
E quindi te tocca.
E quindi preparati ad altri interventi.
Sarò attento e pronto a cercare di dare il mio contributo. Vi ringrazio, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.